con molto piacere le giornate che ho passato qui le volte scorse, in questa comunità così viva e vivace. Stasera abbiamo questo argomento, questo titolo che fa un po' impressione, mi sembra, anche, non so, forse un po' sorridere, per imparare ad amare, mamma mia, avrebbe voglia di pensare che, non so, il titolo un po' azzardato, un po' così, però siccome noi siamo degli incoscienti, lo affrontiamo lo stesso e proviamo a vedere se viene fuori qualche cosa che possa essere interessante, stimolante, ecco. E vorrei dire che per entrare in questo argomento io partirei da una domanda preliminare. Ma è obbligatorio amare? Perché deve essere obbligatorio amare? Si può vivere anche senza amare. Però, a guardar bene, io direi che non è obbligatorio per sopravvivere, ma per vivere una vita densa, piena, ricca. Come si può vivere una vita vera senza amare? Credo che sia impossibile, perciò direi, appunto, per vivere sì, per vivere. Amare è di importanza capitale. Ma allora nasce subito una seconda domanda che ciascuno deve fare a se stesso. Ma mi interessa amare? Perché non è così scontato. Vedete, per fare un paragone, pigliamo la felicità. Mi interessa essere felice? È una domanda che in linea di massima, se uno la pone a se stesso, agli altri, la risposta è che viene fuori subito è sì, certo che mi interessa. Ma è proprio vero. Ci tornerò un po' più in là su questo. Ma voglio fare anche un esempio. Io conosco delle persone che sono molto pignole, sofisticate nel discorso del mangiare. Mangiare biologico, bisogna mangiare sano, bisogna non mangiare questo, non mangiare quell'altro, non andare a mangiare lì perché ti avvelenano, non fare questo. E sono molto sofisticate in tutta questa cosa. Sembra quasi che effettivamente si preoccupino con molta attenzione della loro salute fisica. E poi magari fumano. Allora io dico, scusa, ma ti interessa la tua salute fisica? Ma che mi vieni a raccontare tanto che se mangi questo piuttosto che quello ti può far male quando fumi? Ti stai avvelenando e poi fai un discorso di salute, di igiene alimentare. Allora interrogati, ti interessa sul serio la tua salute fisica? Allora applica gli elementi che la salvaguardano e se no lascia stare di fare dei discorsi teorici. Ecco, allora, questo per dire che mi interessa amare. Certo che se mi interessa per esempio il successo, mi interessano i soldi, mi interessa fare carriera, mi interessano tutte queste cose, cioè alla fine mi interessa prevalere sugli altri, amare è un disturbo. Allora è meglio non amare, perché amare può disturbare il successo che sto inseguendo. È chiaro che se io cerco di fregare un concorrente per portargli via il suo spazio di guadagno, se io mi fermo a pensare, ma quella persona lì, se rifletto, lascio perdere, cambio mestiere, vado a fare magari arte, ma non faccio più il commerciante, ecco. Pensiamo per esempio al trionfalismo presente dappertutto, compreso la dimensione religiosa. Il trionfalismo che in qualche modo è il gioire, in ultima analisi, del male che viene agli avversari. Ma lì l'amore però è lontano. Allora, poniamo, fatto queste premesse, che ci interessa amare. Sì, mi interessa amare. Come si fa? Perché ovviamente c'è un aspetto dell'amore che nasce spontaneo. Ma si può in qualche modo imparare ad amare? Io credo che si può. Però bisogna partire dal, prima di tutto, conoscere se stessi. Io per imparare ad amare devo sapere come si muove il meccanismo del mio essere. Un po' tutte le tradizioni mistiche parlano del nostro ego prigioniero all'interno di una barriera. Noi siamo prigionieri in qualche modo e abbiamo una possibilità, prigionieri o custoditi se vogliamo, dipende dai punti di vista, abbiamo una possibilità, quella di rinforzare le barriere che tengono, che custodiscono all'interno del nostro ego, oppure andare di fuori. Ma dobbiamo prima di tutto capire che prigionieri del nostro ego non c'è amore. È impossibile. È impossibile perché l'amore è relazione. Senza relazione non c'è amore. No. L'amore mette il centro nel tu. Esce dall'ego. Il mio ego non è più il mio centro se amo. O se voglio amare o se mi interessa amare, il mio amore, il centro si sposta nel tu, nella relazione. C'è un racconto, un antico raccontino di che parla di un essere venuto al mondo chiuso in un guscio e sentiva battere su questo guscio, e allora, siccome questi battiti lo spaventavano, ha cominciato a costruire barriere per rinforzare il guscio, perché ha paura che qualcuno lo rompesse, e ha lavorato tutta la vita a costruire barriere per difendersi da questo, finché quando alla fine però qualche crepa si è creata, ha visto crollare un pezzo di muro e ha visto un volto dall'altra parte. E allora ha capito che la vita era un'altra cosa, lui aveva speso tutta la vita per difendersi da questo che era il rapporto, eccetera. Oppure c'è un altro esempio che si può fare, voi conoscerete la storia del gigante egoista di Oscar Wilde, lo dico per chi non la conoscesse, c'era questo grande giardino, questo grande parco, di un gigante, proprietà di un gigante, il quale però stava altrove, soggiornava altrove, e tutti i bambini giocavano lì, e questo parco era bello, pieno, fiorito, eccetera. Un giorno torna il gigante, caccia via tutti i bambini, c'è questo parco mio, nessuno può venire se lo invito io, e costruisce un muro intorno al parco. Dopodiché passa l'inverno, c'è la neve, viene la primavera, dappertutto la primavera spunta, ma nel parco resta la neve. C'è sempre questa neve, il gigante dice, ma che strano che non viene la primavera. Perché una mattina si sveglia perché sente gli uccellini, eccetera, e vede in un angolo del parco un albero fiorito, e sotto questo albero c'erano dei bambini che giocavano. Allora ha capito, ha buttato giù il muro, il parco è diventato un giardino a volo, perché i bambini sono tornati a giocare, cioè la relazione ha creato questo clima diverso. Ecco. Quindi l'individualismo radicale è morte, bisogna capire questo, e quindi uscire da se stessi. Ecco, ma uscire da se stessi è un fatto complesso, difficile e doloroso anche. D'altra parte, senza relazioni non ci sono prospettive di vita. E noi siamo nel nostro centro egoico, dobbiamo spostarci. E questo è sorprendente perché Noi tante volte diciamo di persone un po' disagiate, non ben inserite nel loro ambiente, diciamo, ma quello è uno spostato, sono degli spostatici. In realtà noi, se vogliamo coltivare la strada dell'amore, dobbiamo diventare degli spostati. Ecco. E questo è un po' provocatorio, ma però è così, anche quindi correre dei rischi. C'è un racconto zen, è un racconto orientale, dove c'è un allievo che va dal maestro e gli dice: insegnami lo zen. E il maestro, senza dire una parola, gli mette una tazza davanti e comincia a versargli il tè nella tazza. Quando la tazza è piena, continua a versare del tè, esce fuori la tazza. Allora questo dice: ma che fai? Perché versi? Non vedi che la tazza è piena, perché continui a versare? Dice: vedi, ma anche tu sei pieno. Come posso insegnarti qualcosa se non vuoti prima la tua tazza? Ecco che questo è un insegnamento che, un esempio, deve far capire tante cose. Bisogna svuotare la propria tazza per far posto al nuovo, altrimenti il nuovo rimbalza perché trova pieno. Per ascoltare una parola nuova bisognerebbe riuscire a svuotare proprio tutto il pieno di informazioni standard che ogni giorno ci vengono rovesciate addosso e ci creano questa patina impermeabile per cui tutto poi viene classificato secondo certi schemi. E allora la parola nuova non è compresa, perché? Perché viene subito incanalata in mezzo a tutto quello che è l'abitudine. Ecco. In qualche modo si può dire che per giungere dove non si sa, bisogna anche passare attraverso quello che non si sa. Questo genera timori. Ma l'avventura della vita ci chiama a tutto questo. Io mi sono, prima Mario ha citato alcuni aforismi, io mi sono formato attraverso gli anni alcuni, e un altro di cui, che me lo ripeto spesso perché lo sento mio proprio, è: non so dove vado, ma ho deciso di andarci. Perché il mistero mi affascina? E la scoperta del nuovo mi attira, ecco. Allora, amare è una delle grosse difficoltà per imparare ad amare, è la paura di amare. E noi spesso siamo prigionieri di questa paura, perché se io amo e non ricevo il reciproco, allora sto male, è un rischio, un momento, mi conviene stare un po' a vedere cosa succede, no? Sì, forse un po', però un momento, se l'altro bene, se no mi tiro indietro, se no mi dico ma lascia stare, ecco, la paura. E poi anche la paura che il buttarsi avanti venga mal interpretato, che tante volte capita. E quindi un altro timore, no, mi freno, perché? Ma non è solo questo, c'è anche la paura di essere amati. Perché se io mi sento amato, è molto impegnativo e stressante, che faccio allora? Posso fregarmene, fare come mi pare? In qualche modo, non so, mi sento impegnato, mi sento... questo è faticoso, ecco. D'altra parte, se io mi lascio fare e non mi pongo, ecco, questo, poi alla fine magari mi vergogno pure di come. C'è perfino, tante volte, la paura di tradire se stessi, la paura di perdere la propria identità. Il che non è affatto vero. Io adesso, per esempio, per quanto riguarda il nostro amore di coppia, che poi è un amore praticamente sperimentato per noi, e che abbiamo questa grazia di Dio di viverlo così intenso da tanti anni, e a me piace dire, noi siamo diventati un duale, richiamando l'uso nella lingua greca che oltre al singolare al plurale c'era il duale, che in qualche modo significa che due, cioè la coppia, ha un suo senso in se stessa che non è né singolare né plurale, perché è una singolarità di coppia ed è una cosa che si realizza amando e sviluppando l'amore. E quindi non è che io ho perso la mia identità, certo ho perso la mia singolarità, ho perso la mia individualità, ma ho acquistato una personalità che prima non supponevo e che non conoscevo e che non si può conoscere se non sperimentandola praticamente. E allora, io ricordo alcune frasi di persone che di fronte a questo argomento facevano delle considerazioni. Per esempio, ricordo una ragazza che diceva: ma se io amo, concedo il diritto a calpestarmi. Bella, se ci viene, è bella il timore. Evidentemente questa aveva recepito che in qualche modo, buttandosi in un rapporto così eccetera eccetera, era stata maltrattata. Non è che capitare, non è che uno dice diritto a calpestarmi. O anche ricordo un'altra persona che diceva: ma io cosa me ne faccio in fondo dell'amore di un altro? C'è da interrogarsi chi dà risposte di questo genere: che me ne faccio dell'amore? Effettivamente si può anche capire come uno possa ragionare in questo modo, però questo significa anche che io ragiono in termini di qualcuno che mi concede dell'amore che io non ricambio, però, cioè non si pone il problema, ma perché se io ricevo amore e basta, vabbè, può essere trattato come un oggetto questo, non qualche cosa, ma il fatto è che quando io ricevo amore e lo contraccambio, beh, mi scatta qualche cosa che non è mica più gestibile in termini di oggetti e quindi in termini di che cosa me ne faccio. Vabbè, questo già indica che l'aspetto fondamentale su cui stiamo riflettendo non è tanto essere amati, quanto amare, cioè mettere se stessi. Allora, che fare per imparare ad amare? Beh, diciamo che ci sono motivazioni e gesti da valutare. Le motivazioni sono appunto quello che le riflessioni che si possono fare, cioè la razionalizzazione che si può fare dell'amore per cercare di capire quali sono gli elementi su cui muoversi. E allora, prima di tutto, bisogna farsi le idee chiare e guardare un po' a quella che è l'ambiguità della parola e del verbo amare. E allora qui richiamiamoci subito a Gesù Cristo. Sappiamo tutti che l'aspetto proprio fondamentale del suo discorso, la sintesi è: amatevi come io vi ho amato. Ma quello che tante volte non viene messo ben chiaro in evidenza è che questa parola amore, che si usa in tanti modi anche ambigui, appunto, in bocca sua non significava abbiate, sentite il cuore che batte, sentite l'emozione di questo sentimento, ecco come la sento io per voi. Può darsi che lui sentisse questo, eccetera, ma non ha interesse perché non è questo il senso della frase evangelica. E Gesù di fatto ha detto, compite nella vostra vita, compite gesti d'amore applicato, messo in pratica, gesti come ho fatto io, e cioè sanare i malati, consolare gli afflitti, dar da mangiare a chi ha fame, tutto quello che lui ha spiegato chiaramente. Ecco, fate questo come io l'ho fatto con voi. Ecco lì che se noi ci riferiamo ai gesti d'amore applicati, l'ambiguità della parola sparisce, perché quelli sono verificabili, sono quelli che contano. Chi ha bisogno e riceve aiuto, riceve un fatto concreto. Che cosa c'è nel cuore di chi gli ha dato aiuto, per lui è secondario, perché lui riceve. Certo, per chi compie il gesto non è secondario, perché è chiaro che uno può fare qualcosa per fini strumentali, per farsi vedere, per farsi bello, per ottenere in qualche modo crediti verso qualcuno, e allora in questo caso è chiaro che poi finisce quel gesto non lo ripeterà perché non gli interesserà più, non ci saranno più le circostanze. Mentre invece chi compie quel gesto perché veramente dentro di sé sente questo trasporto a compierlo, continuerà a farlo. Quindi questo è molto importante, però bisogna anche tenere presente che senza il gesto che garantisce la realtà dell'amore, quello che uno può sentire non serve a niente. Quindi, come tutto il resto, l'amore anche si verifica dai frutti. Se dà frutti, allora possiamo ritenerlo vero amore. Ecco. Quindi via l'ambiguità della parola. Ma se dal teorico passiamo al pratico, puntano subito le dolenti note. Facciamo un esempio un po' estremo. Quando Gesù dice, propone di amare i nemici, e qualsiasi cristiano dice sì. Credo che un cristiano esplicitamente si azzardi a dire no, io i nemici non li voglio amare. Beh, sarebbe meglio, in tanti casi sarebbe meglio che si dicesse così, ma così non è possibile, ecco. Allora uno dice sì, no, io li amo, ma perché dici no? Beh, perché io mica voglio il loro male, io mica voglio così, io... Sì, però se ne stia da casa sua, se ne stia dalle parti sue, non venga qui a rompermi le scatole. Io lo amo, ma insomma ho diritto di essere lasciato in pace, anche ho diritto di questo. È vero tutto questo, c'è molto di cose. Però, a me piace come esempio fare quello, cambiare un pochino i termini per capirci meglio, perché altrimenti non si capisce bene che cosa, in che senso concretamente nei gesti applicati si può parlare di amare i nemici. Allora, spostiamo la parola, cambiamo la parola e invece della parola nemici usiamo la parola antipatici. Perché i nemici sono lontani, ma gli antipatici... Gli antipatici ce li abbiamo tutti nella vita. Che vuol dire amare gli antipatici? Voi sapete che gli antipatici di solito vengono emarginati, vengono evitati, vengono magari presi in giro e via di seguito. Con il risultato che gli antipatici finiscono per diventare sempre più antipatici. Parliamo poi di certi ambienti, come per esempio, non so, i ragazzini nelle scuole, eccetera, che fanno coalizione e poi vanno a spuntare così qualcuno, eccetera, eccetera. Allora, cosa può voler dire concretamente amare gli antipatici? È semplicissimo. Vuol dire aiutarli a diventare più simpatici, aiutarli a essere meno antipatici. E come si fa? Beh, non è mica impossibile. E se c'è per esempio un antipatico che tutti evitano, perché è antipatico, e quindi lui si trova emarginato, così eccetera, e io penso, sai cosa faccio? Adesso mi telefono e lo invito a mangiare insieme una pizza. E così cercherò di raccontargli delle cose, insomma, di trattarlo da persona simpatica. È probabile che dopo un po' questo antipatico diminuisca il suo essere antipatico, perché probabilmente diventa sempre più antipatico perché viene trattato come tale. E quindi si radica questo suo atteggiamento, mentre invece se si sente trattato come simpatico, è probabile che sciolga certe sue modi di fare, magari che non piacciono, perché ecco, o poi ci si riuscirà o non ci si riuscirà. Però io mi pongo il problema, c'è un antipatico, io cerco di aiutarlo a diventare simpatico. Questo è concretamente amare l'antipatico. Se adesso lo applichiamo ai nemici, certo che ci sono. Io non voglio assolutamente entrare in merito a questioni politiche e sociali, perciò dico una cosa, ma senza né proporre atteggiamenti o cose eccetera, soltanto per invitare a riflettere. Oggi, per esempio, ai nostri tempi, il nemico emergente è l'immigrato. Che significa amare l'immigrato? È un problema estremamente complesso e difficile. Io non voglio andare oltre, non voglio dire nient'altro, voglio solo invitare tutti a fare una riflessione approfondita e continuare poi a farla, perché questo è un problema che ci porteremo dietro moltiplicato nei prossimi anni, per anni e anni, chissà per quanto tempo, forse per sempre o forse no. Ecco, comunque è un problema che ci porteremo dietro e quindi abbiamo bisogno di educarci ad affrontarlo. Come? È estremamente difficile, però partiamo da questo punto. Se siamo cristiani, se pensiamo che sia vero, che sia valida l'esortazione ad amare i nemici, di fronte a questo problema concreto, noi dobbiamo tenere presente che è tutt'altro che facile, ma certamente dire no, non li voglio, stiano a casa loro, eccetera, vabbè, quello è. Insomma, ecco, non dico altro su questo. Andiamo avanti. Questo discorso qui dell'amare i nemici, tanto per cambiare un pochino argomento, vale anche per esempio nel rapporto coniugale, perché qui stiamo parlando di imparare ad amare, vale a tutti i livelli, vale sia anche nell'amore tra uomo e donna, è molto importante anche parlare di questo, no? Vale anche nel rapporto coniugale, perché sovente i difetti o le caratteristiche particolari che creano magari disturbo nel coniuge sono viste e trattate come nemici. No, tu hai questa cosa qui, no, questi difetti te li devi togliere. E vabbè, te li devi togliere, sono sempre pretese, perché poi bisogna vedere anche se sono difetti o no. Invece se uno vuole imparare ad amare, bisogna prima di tutto accogliersi per dire, vabbè, ci sono delle cose che ci dividono, lavoriamoci insieme. Non a priori io mi metto su questo piano, tu te li devi togliere. Lei si mette su piano contrapposto, no, tu ti devi togliere. Ricordo quei nostri amici, una volta che c'era una cosa, ma non ha importanza di cosa sia, è che lui era estremamente infastidito da questa cosa, ma fu contro, non so, fosse, come se fosse un profumo o un qualche cosa che gli dava asma o che gli dava cosa del genere. E a un certo punto lei gli dice, ma ti dà fastidio? Dice, sì, ma proprio, sì, e beh, te lo devi far passare. C'era quel risultato. Vabbè. Ecco, bisogna invece vedere insieme quello che possa essere. Perché il sentimento non si impara, perché è una conseguenza automatica di certe cose, perché tante volte è anche istintiva, no? Quindi il sentimento non si impara, nasce come conseguenza di altre cose, però si può coltivare certe cose che, dalle quali poi nasce il sentimento. Anche qui, dall'amore teorico ai gesti, si può dire che l'aspetto astratto dell'amore, astratto comunque, non si impara, ma il gesto d'amore sì. E d'altra parte, il gesto d'amore, questo già l'ho detto prima, mi pare, è quello che garantisce il risultato, perché mentre il sentimento è verificabile da chi lo esprime. Se io amo mia moglie, che è qui presente, ma lei come lo vede che io l'amo? Lo vede dal mio comportamento, dai gesti che compio. Io avevo un mio amico che aveva una moglie, molto affezionata, eccetera. Lui mi diceva, io lo so che mi vuole bene, lo so che mi ama, ma non me lo dice mai. E si dispiaceva di questo. Però, diceva, sì, però, fa delle cose che non lo fa capire. Io suggerisco di dirlo anche esplicitamente, però è chiaro che sono i gesti che lo fanno capire. Allora, riassumendo un attimo le proprie motivazioni, ecco, allora per porsi il problema di come imparare ad amare, cioè a coltivare l'amore, ma anche a ampliare l'amore, ad amare meglio, eccetera, eccetera, bisogna fermarsi un attimo su questo interrogativo. Sono convinto che ne vale la pena, voglio, mi conviene. Non è così scontato. Come, appunto, la domanda vuoi essere felice? Guardate, io potrei dire questo, che potrei anche dire che nella mia vita, ho passato la mia vita ad andare in giro per il mondo, a chiedere alle persone che incontravo, tu vuoi essere felice? E beh, potrei dire che nella maggior parte dei casi mi sono sentito rispondere, felice io? No, grazie. Perché di fatto, in teoria, tutti dicono, certo che vuoi essere felice, ma poi tengono dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei modi di fare che distruggono qualunque possibilità di essere felice. Distruggono i rapporti che hanno, distruggono il costruttivo che hanno intorno, moltissimi, non per cattiveria, per lo più perché ciascuno, è molto facile che per comportarsi in modo positivo, nella mentalità comune ci sia la pretesa che cominci l'altro per primo. Ah, se tu così allora io. Ma se tu facessi così io. Scusa, sai, ma non sei capace di guardare qual è un comportamento positivo e tenerlo. Indipendentemente da cosa fanno gli altri. Questo nella coppia è spessissimo, no? Guai, uno no, non deve mollare per primo perché sennò per primo. Va bene, puoi distruggere la tua vita, comodo. È la strada giusta quella per distruggerla, no? E d'altra parte, ecco, chi realmente vuole essere felice, cosa fa? Guarda gli altri, guarda gli esempi, guarda chi è felice, guarda chi dà dimostrazione di aver costruito qualche cosa per cercare di comportarsi allo stesso modo. E qui veniamo a un punto chiaro, che è il comportarsi come se. Non so, non sei un po' depresso, un po' così, non sei bene, eccetera. Prova a comportarti come se fossi allegro. Se tu ti comporti come se fossi allegro, dopo un po' diventi allegro. Me lo garantisco proprio per certo. Sono esperimenti fatti. Ecco. Se in qualche modo non ti va tanto, capisci in teoria che è bello magari dare una mano agli altri, magari far qualcosa, ma non ti va tanto. Comportati come se fossi disponibile. Fai uno sforzo e dici, vabbè, guarda, io lo faccio lo stesso, vado a fare volontariato per esempio. Prime volte magari lo fai un po', non fatica. Dopo un po' ti entusiasma e ti piace. E lo fai e diventi disponibile. Comportati come se fossi felice. E poi magari lo diventi. D'altra parte, questi sì, sono esempi così, un po' teorici. Facciamo un esempio tragico, storico, documentato. Al tempo dei nazisti, le SS reclutavano giovani, anche con molte cose, gente raccontandogli tante belle cose sulla grandezza della Germania, della patria, su tutti questi ideali qua, e ne facevano delle truppe spietate. Sapete come facevano? Avevano una scuola che era una vera e propria educazione alla crudeltà. Cominciavano così, ridendo, scherzando come fanno i ragazzi, a fare delle crudeltà su degli animali, a serviziare degli animali. I bambini tante volte lo fanno, perché quando loro incoscienti tante volte non si rendono ben conto, no? Però se uno si diverte a serviziare degli animali, dopo un po' non gli viene neanche più in mente, poveracci, quelli soffrono, eccetera, sono animali, sono esseri inferiori. Poi basta che la propaganda tiri fuori che le razze umane sono diverse, che qualcuna non è alla pari di un'altra, che non meritano di essere trattati da persone civili perché sono in fondo della razza inferiore degli incivili, ciò che fa. A quel punto lì l'educazione alla crudeltà ti porta a fare qualunque cosa tranquillamente. si sono comportati come se fossero crudeli e sono diventati crudeli. Ecco, questo vale anche per fortuna sul versante positivo. Comportiamoci come se fossimo felici, ecco. Comportiamoci come se fossimo disponibili, questi, ecco. Agostino, Sant'Agostino diceva ama fa quello che vuoi, sì, ma ama nel senso vero, nel senso messo in pratica, nel senso di gesti d'amore applicato, e fa quello che vuoi, certo, perché per conseguenza, le conseguenze automatiche, se tu ami, sarà che farai delle cose positive, è fuori dubbio. Quindi ama e fa quello che vuoi, qualche ingegno la prende, sottolinea, fai quello che vuoi, ah beh, è comodo, fai quello che vuoi, non hai capito niente. Non capisci il cuore della frase. Se ami, fai solo gesti d'amore. Quello che vuoi sono quelli, non è altro, non sono cose, capite? E quando uno ama, si accorge che l'interesse personale e collettivo coincidono. Perché qual è il mio vero interesse personale? Se il mio interesse è essere felice, nel senso pieno della parola, ma io come faccio a essere felice se intorno a me sono delle persone tristi, depresse, arrabbiate, che rompono, eccetera, eccetera? Posso essere? Allora come faccio? Io devo aiutare questa gente a non essere più brontolone, arrabbiato, eccetera. Devo fare in modo che siano felici. Perché se io mi impegno a renderli felici, sarò felice anch'io. La conseguenza automatica. Ecco. Allora se io amo, susciterò amore. Conseguenza automatica. Insomma, in questa ottica diventa positivo tutto quello che aiuta a amare meglio. E questo, per esempio, per entrare un po' in quello che è l'amore coniugale, il rapporto coniugale, è assolutamente dimostrato. A me piace dire che per portare avanti un rapporto di coppia positivo e brillante bisogna imparare a litigare tenendosi per mano. Perché ipotizzare che in una coppia non ci siano conflitti è assolutamente assurdo, un'utopia. I conflitti fanno parte della vita, ci sono e non c'è niente da fare. Il disastro è che si litiga male. Non c'è educazione a litigare bene. E perché si litiga male? Si litiga male perché quando c'è qualche cosa che non va, allora la tendenza è riversare sull'altro un mucchio di cose, tutto il possibile, tutto il negativo possibile, combattere come se fosse l'ultima battaglia e bisogna distruggerlo l'altro. Questo nei rapporti coniugali, ma anche in altri rapporti. Non c'è il coraggio di dire, allora, un momento, prima di litigare su questo punto, guardiamo un attimo, che cosa c'è di positivo nel nostro rapporto? Beh, c'è questo. Beh, quello vale la pena di essere salvato, no? Ecco, allora, mettiamolo in chiaro, guarda, su queste cose non discutiamo, queste vanno tutte bene, benissimo, e quindi vogliamo salvare il rapporto. Quel punto lì non va bene e lì ci scontriamo. Questo vuol dire tenersi per mano da un lato, e cioè il legame. Noi camminiamo insieme, continuiamo a camminare insieme, ma se lì c'è un punto di disaccordo, quel punto non può essere ignorato pro bono pacis, perché altrimenti ritorna fuori domani, ritorna fuori dopodomani, cova sotto la cenere, poi vengono fuori le rivolte, le rivalse, poi improvvisamente uno non capisce perché l'altro si comporta così. No, lì ci scontriamo. E magari ci stiamo giorni e giorni, però ci teniamo per mano, non significa che il nostro rapporto si rompe, assolutamente, il nostro rapporto continua e andiamo avanti. E così si superano le difficoltà e si riesce a costruire insieme. Questo è veramente importante. E in qualche modo comunque, vorrei dire che il rapporto d'amore coniugale in particolare, però poi vale anche nei rapporti d'amicizia, anche nei rapporti E la foto d'amore, a me piace anche vederlo un po' come una collaborazione artistica. Coltivare il bello insieme, andare avanti insieme. Vorrei dire che prendiamo per esempio quello che è il legame tipico tra una mamma e un figlio, tra un genitore e un figlio. È un legame chiaro che in qualche modo fa sì che anche quando ci sono dei disaccordi, però questo legame è talmente forte che continua a tenere per mano, magari in casi in cui questo legame si scioglie. Perché? Perché? Perché c'è un qualcosa proprio di viscerale. Una persona può essere senza figli, ma una mamma non può più essere senza figli quando ce l'ha. E allora ecco, quando c'è un legame, attenzione, questo legame c'è. E il tenersi per mano vuol dire che un qualche cosa di positivo che si è costituito non viene sprecato, vanificato, da delle difficoltà che esistono perché la vita è piena di difficoltà, ma che siamo chiamati a superare. È una questione di atteggiamento, è una questione di stato d'animo. Non esasperare i difetti dell'altro per crucificarsi, ma appunto lavorare insieme, disponibili a mettere in discussione i propri. Per tutto questo ci vuole uno stato d'animo che io direi di perdono creativo, e cioè che cosa significa? Perché noi anche lì siamo abituati un po' banalmente a considerare il perdono come un qualche cosa che nasce dopo l'offesa. C'è un'offesa e allora, vabbè, uno può perdonare o non perdonare, ma il perdono nasce perché c'è stata un'offesa. E invece io credo che bisogna rovesciare anche qui l'ottica. Il perdono creativo è uno stato d'animo, a priori. È uno stato d'animo permanente, positivo. È una predisposizione dove rimbalzano le offese. E cioè è, se vogliamo, un pensare in grande. Certo, bisogna maturare per capirlo, ma, per esempio, nel rapporto coniugale significa che quando uno capisce che bisogna comportarsi in un certo modo per costruire, quando capisce, comincia. Non dice più, ah, se tu fai così, allora io. Se tu non cominci, vabbè, io comincerei, ma se non cominci tu, io non lo faccio. No, guarda, ok, a questo punto io ho capito che non si può più discutere male, litigare male, scontrarsi male in questo modo. Io mi comporto in questo modo, l'ho capito. E tu imparerai. Perché la prima volta che mi attacchi e io non ti rispondo con delle offese, ma ti dico, che poi io sono qui con i miei difetti, che vogliamo fare? Beh, può darsi che una volta uno continua su certi vecchi modi di fare, o una seconda, ma poi si smonta. L'offerta di collaborazione amichevole, diciamo, conquista. Quindi lavorare insieme, ecco. Allora, in fondo, questo perdono creativo, questo stato d'animo, è un modo di dire quello che Gesù ha detto, invitando a porgere l'altra guancia. Cosa vuol dire porgere l'altra guancia? Vuol dire che anche quando qualche cosa non va bene, qualcosa è sgradevole, negativo, eccetera, l'atteggiamento conflittuale, da nemico è quello di, appunto, uno mi dà lo schiaffo, io gli do uno a lui, gli tiro un pugno, come si permette, anzi, mi scarica rosso, io magari chiamo dei miei amici che vengono a picchiarlo. E invece lo stato d'animo di perdono creativo, quale? Ok, io credo che tu hai fatto male darmi uno schiaffo mi ha bruciato, non mi piace quello che hai fatto, avrei da dire tante cose, però prima di tutto ti offro un'altra opportunità. Vediamo se è possibile superare uno scontro di questo genere aprendo a una nuova opportunità. Ecco, porgere l'altra guancia. E questo naturalmente tante volte spiazza la persona che in qualche modo si è comportata male, perché non se l'aspetta. Allora, in qualche modo, nei rapporti abituali e anche nei rapporti d'amore, spesso la tendenza è al duello. Gli interlocutori duellano. Ciascuno cerca di portare i suoi colpi e di parare quelli dell'avversario, no? E questo duello tante volte è così, un duello abbastanza leggero, abbastanza così, però certe volte finisce per diventare un duello all'ultimo sangue, perché se non ci si ferma in tempo, si finisce per... Ecco, allora il segreto, per portare un'altra immagine che può è passare dal duello alla danza. Provare a danzare invece che a duellare. Nel duello il centro di ciascuno è se stesso e partendo da lì cerca di tenere l'altro in distanza o di colpirlo per difendere se stesso. Nella danza il centro è il centro, sì, è l'altro, ma poi non è neanche più l'altro, è un qualche cosa esterno ai due, attorno al quale si gira. E la danza ovviamente consente certe volte delle comunicazioni che altrimenti sono impossibili. Certo, danzando bisogna stare attenti a non pestarsi i piedi, questo sì, i passi bisogna anche imparare, ma è così, si imparano insieme. Allora, il matrimonio, che è un ambiente particolare per l'amore, quando il matrimonio è un mestiere. E naturalmente, come in tutti i mestieri, c'è chi fa bene il proprio mestiere e chi lo fa male. Ma quanto è importante far bene il proprio mestiere? Ecco, chi vuol fare il medico, chi vuol fare l'avvocato, chi vuol fare il falegname? Beh, studia, impara e poi si applica, perché capisce che uno non può pretendere di fare il medico senza aver studiato da medico, senza aver capito bene che significa. Allora io mi domando, ma perché nel matrimonio invece la gente si sposa e come viene, viene? Nessuno mi deve dire niente, no, no, non so io. E poi non abbiamo altro che matrimoni sfasciati. Ma intendiamoci bene, anche noi ci siamo sposati da incoscienti. Abbiamo rischiato anche di sfasciarli. Ci è andata bene, siamo stati fortunati, abbiamo avuto tanta grazia di Dio. Però abbiamo rischiato di sfasciarlo il matrimonio. E poi a un certo punto l'abbiamo capito. Ma mi domando, non è possibile riuscire a capire meglio come certe cose sono il proprio interesse? Ma è un mistero, poi oggi i ragazzi di oggi discorso sembra che si faccia ancora più difficile. Comunque, per venire al rapporto coniugale, quali sono i punti chiave per imparare ad amare meglio, per imparare a portare avanti meglio questo? Noi qui abbiamo elaborato un discorso di fedeltà creativa. Che significa fedeltà creativa? Significa che la fedeltà di solito viene intesa in senso moralistico. Tu sei mia moglie e devi essermi fedele. Io sono tuo marito e purtroppo devo essermi fedele. L'amore è basato sul dovere. Mamma mia. Perché dico, ma la fedeltà non può essere vista in un altro modo. Ma è chiaro che fedeltà, di solito una parola usata in modo molto riduttivo, ma fedeltà non è soltanto non tradire, non è soltanto non tradimento. Fedeltà è coinvolgimento insieme, è complicità. È confidenza, è tutto quello che crea proprio quel substrato particolare di vissuto insieme che non è creabile in altri modi. Quello è fedeltà. Allora, ma santo Dio, ma a me piace questo rapporto. Beh, adesso poi che siamo a questo punto, dico ci penso, però per fortuna abbiamo fatto bene a insistere a coltivare questo nostro rapporto, perché noi adesso abbiamo una vecchiaia splendida. Amarsi da vecchi, adesso quello di Roche, per finire, amarsi da vecchi è una cosa straordinaria, che solo i vecchi e quelli che hanno la grazia di Dio di sperimentarlo possono dirlo. Ecco. Ma, e appunto, allora, ma se la sua fedeltà mi interessa, perché io voglio avere una persona vicina con cui coinvolgere, se mi interessa, prima di tutto devo muovermi io. Perché? Ma come potrebbe, per quali motivi lei potrebbe non essermi fedele? Potrebbe se nel nostro rapporto ci sono dei vuoti, ci sono delle assenze, ci sono delle mancanze. Se io la lascio sola, per esempio, me ne vado per i fatti miei, la lascio sola, così. Se io non do retta ai suoi problemi, se snobbo i suoi problemi, se gli dico, ma no, sono stupidaggini, arrangiati te, no. Cioè, se la lascio da sola, se io la lascio da sola, può darsi che lei trovi qualcuno con cui cercare di riempire questa solitudine. E questa esigenza può darsi che poi la porti con quel qualcuno a un coinvolgimento che va al di là di quello che è positivo. Ma il tradimento è suo o è mio? Che ho lasciato un vuoto in un rapporto che dovevo riempire, perché ogni coniuge è chiamato a riempire per la sua parte. Allora questa fedeltà creativa è questa, mi interessa che mi sia fedele, ecco, io metterò in atto tutto quello che posso per aiutarla a essere fedele, diventa un atteggiamento attivo. E se lei fa altrettanto, noi ci riusciremo, perché c'è questo profondo aiuto reciproco. Ecco la fedeltà creativa. E allora, in particolare, cos'è successo? È successo che noi ci siamo accorti che quella dinamica comune, con varianti, ma comune a tutti, che è quella di, sì, magari star bene insieme, eccetera, poi ci sono i momenti di contropelo in cui uno rovescia sull'altro un sacco di cose, anche arretrate, si paga il conto con gli arretrati. E allora dico, ma cerchiamo di evitare questo. Perché succede? Succede perché qualcosa non va bene, ma uno sta zitto pro bono pacis, e poi qualcos'altro non sta bene, e poi si accumula, e poi qui la gente, no, dai, non cadiamoci più, da un certo punto in poi della nostra via di vita. Allora, abbiamo cominciato, io, lei, reciprocamente, a cercarci periodicamente, durante la giornata, ma anche su tutti i giorni, ma insomma spesso, che hai qualche cosa da dirmi? C'è qualche problema? Qualcosa che non va? Io sono qui disponibile ad ascoltarti. Mentre invece certe volte io sto pensando a non so che cosa e lei arriva e mi butta addosso delle cose, ma io ho la mente altrove, allora finisce che litighiamo perché... No. Ecco, in questo momento io sono recettivo, qua, pronto ad ascoltarmi, vuoi dirmi qualche cosa? E viceversa. Oppure, hai bisogno di aiuto in qualche cosa? Posso darti una mano? E viceversa. La nostra vita è cambiata radicalmente. Con un atteggiamento di un certo tipo possiamo dire che noi abbiamo imparato ad amarci in un modo creativo, costruttivo. E da allora di strada l'abbiamo fatta. Ecco, e quindi il segreto, in un rapporto di coppia ma anche in altri rapporti, il segreto non è tanto dirsi le cose in un certo modo, non dice bisogna dirsi tutto, bisogna... Il segreto è farsi dire, mettersi in ascolto, dire, dimmi perché voglio ascoltarti. Ecco, e poi... E oltre poi naturalmente a dirsi tutte le cose negative che non vanno bene, dirsi il positivo. Quanto mi piace questo tuo modo di fare su questo argomento, su quest'altro. Quanto mi sei piaciuta quando ti ho visto fare non so che cosa. Perché l'incoraggiamento vale molto di più della critica. Allora questo scambio continuo finisce che crea amore, sviluppa amore. Ecco, vogliamo provarci? Ecco, si può provarci. E allora, proprio un po' per terminare, e voglio fare un esempio, l'esempio del formaggio. L'amore è come il formaggio. Ci sono tanti tipi di formaggio, no? C'è la ricotta, c'è la mozzarella, c'è lo stracchino, c'è il formaggio fresco, c'è il formaggio agroviera, la fondina, il formaggio, eccetera, eccetera, e c'è il parmigiano. Ora, chi potrebbe dire è più buona la fondina della groviera o è più buona la mozzarella della forma? No, sono tutte buone. Uno può piacere un po' più uno, un po' più l'altro, ma sono tutti buoni i formaggi. Quindi possiamo dire, si potrebbe pensare, sono tutti equivalenti. E no, non sono tutti equivalenti, per un motivo semplicissimo, non per una questione di più o meno buono, ma perché il formaggio fresco, la ricotta, il formaggio fresco, si può mangiare, si può consumare subito, appena fatto. Ma il parmigiano no. Il parmigiano è impossibile da gustare se non passa tutto il tempo necessario alla stagionatura. Il parmigiano è parmigiano solo stagionato, altrimenti non vuoi. E così è per l'amore, perché noi abbiamo la straordinaria fortuna di vivere l'amore da vecchi, perché abbiamo fatto tutto l'itinerario, ovviamente. E il nostro amore parmigiano è un amore straordinario. Certo, uno che non conosce il parmigiano, se uno non conosce il parmigiano, non sa che cos'è, sembra di non perdere niente, ma chi lo conosce? E fate le dovute proporzioni. E in questo amore così stagionato, una delle cose più belle è la presenza alla presenza. cioè lo stare insieme, lo stare accanto, lo stare vicino. Certe volte proprio ci sono dei momenti di commozione straordinaria, perché c'è una complicità vissuta, perché tante volte basta una parola che richiama una cosa e dico, mamma mia, tante esperienze abbiamo vissuto, anche drammatiche, certe anche così, ma insomma però certo bellissime. E noi stiamo bene insieme e siamo emozionati insieme e viviamo così, pienamente il nostro rapporto, pienamente, come un tempo. Siamo vecchi e si vede, abbiamo la pelle arrugginita, rughe, le cheratosi, tutti gli acciacci e tutto quanto, eccetera, non c'è dubbio, uno dice vabbè, insomma, quindi l'amore che cos'è più ormai? Eccetera. E per esempio oggi, a un certo punto, mentre viaggiavamo in automobile per venire qui, lei mi porge una mano e io le prendo la mano. Le nostre mani si sono addomesticate. Ed è un'emozione. Non sono mica diverse adesso da quando avevamo 20 anni. Io sento, quando ci prendiamo la mano, è lo stesso. Ma questo è niente. Adesso faccio una confessione intima. Noi, la nostra vita è quella di sempre. Certo, da vecchi cambiano tante cose, per una degli acciacchi, delle cose, il fisico ovviamente è anche stanco, eccetera, però è quella di sempre. E noi continuiamo, impenitenti, a scambiarci anche dei baci appassionati. E vi garantisco che io per quanto sento io e provo io, i baci di mia moglie, tra quelli di 20 anni e quelli di 80 anni non c'è mica differenza. Per me sono sempre baci appassionati. Io mi emoziono lo stesso. E quindi vuol dire che è possibile. Certo, ecco, uno può dire, ma se io immaginassi adesso prendere una qualsiasi ottantenne e darle un bacio appassionato, probabilmente non riuscirei neanche a cominciare. È ovvio che è così perché siamo cresciuti insieme, perché abbiamo coltivato insieme l'amore, abbiamo imparato ad amarci. Però è così, ed è una cosa straordinaria. Non... Quindi ecco, un amore parmigiano è molto interessante. E certo il punto chiave di questo è proprio l'interesse ad amare, non essere amato. Essere amato non, è assolutamente secondario. A me non me ne importa niente essere amato. Tanto io, a me quello che... Cioè, no, allora l'ho detto male. Io non le dico ti ringrazio di amarmi, che mi ami, ringrazio di amarmi. Lei faccia quello che può. Io le dico ti ringrazio di amarti. Perché è un'emozione tale questa, che per me è vitale. Ecco. Allora... Dicevo la presenza è una cosa straordinaria, il presente. E riflettete un attimo sulla parola presente, qui finiamo, sulla parola presente, che vuol dire tante cose. Perché vuol dire presente di tempo, il presente, e vivere il presente è estremamente importante. Poi il presente spaziale. Noi qui siamo tutti presenti. Ecco, allora la presenza fra due coniugi, essere presenti l'uno all'altro, nella stessa casa, vicini, accanto, spesso, non sempre ovviamente, ma insomma, qui, ma questa presenza. Ma poi noi usiamo la parola presente anche per dire un regalo, un presente. Ti faccio un presente. Ecco, l'importante è farsi un presente. Un presente è veramente la vita. Allora, ecco, finisco parafrasando i versi di un celebre uomo rinascimentale, versi celeberrimi, di Lorenzo il Magnifico, e quello, quei versi che dicono quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Ecco, io me li sono ritradotti così. Quanto è bella la vecchiezza se si vive in allegria. Chi vuole essere lieto sia, nel presente la certezza. Grazie.
Interventi e poi tu puoi riprendere il discorso.
Cominciamo intanto a dire qualche cosa così. Il torto è sempre del più intelligente. Questa è una delle provocazioni paradossali che mi piace lanciare lì. Però ha una logica che adesso spiego. Ed è anche, se uno utilizza, anche un'utilità pratica. Perché dico che il torto è sempre più intelligente? Facciamo l'esempio dei bambini. Tante volte, c'è un bambino di 5 anni e uno di 10 che litigano fra loro. In linea di massima uno tende a intervenire su quello di 10 e dire: beh, ma tu sei più grande, tu capisci tante cose, insomma, certo, un po' di dipende più da te che da lui, perché sei più grande, no? Ecco. Beh, se c'è un conflitto che scade a livelli, diciamo, negativi, o cruenti, oppure anche non cruenti, ma insomma, a livelli negativi, beh, è evidente che i due contendenti hanno travalicato il livello di civiltà che vorrebbe a un certo punto di trovare dei modi diversi, delle cose eccetera. E allora io dico, scusa, in realtà il più intelligente dovrebbe essere capace di fermarsi in tempo e di trovare altre strade, altre cose. Se non ci riesce, beh, è certamente più torto suo di quell'altro, lui è più intelligente, l'altro è più scemo. Allora, ecco, il torto è sempre più intelligente. Io suggerisco di applicarlo nei rapporti. E vedrete che la nostra mania congenita di avere sempre ragione, dire no, ragione io, no, ragione io, sì, hai ragione te, è vero. Il torto è mio. Allora a un certo punto se uno comincia a pensare, ma questo forse significa che tu sei più intelligente di me, guarda, preferisco aver torto io allora. Ecco, funziona, vi garantisco che funziona. Nel nostro ambiente comunitario e altro, dove questo è stato per anni un motivo ripetuto, eccetera, qualche volta quando c'è una discussione e che uno comincia a dire hai ragione, di solito qualcuno comincia a fermarsi a ridere e dice no, un momento, ricominciamo perché sennò funziona, vi garantisco che funziona. Oh, l'ambiguità dell'amore, no, l'ambiguità della parola amore, no? Amore o amare, eccetera. Ma noi sentiamo parlare di amore in tutti i modi possibili e immaginabili e con significati diversissimi, e tante volte sentiamo parlare di amore in senso puramente teorico quando non esistono gesti di nessun genere che in qualche modo danno riscontro a questo. Ma quello che dico che è ambigua, perché è una parola da un lato bellissima, e dall'altro certe volte diventa perfino antipatica, perché insomma quasi quasi mette a disagio, perché uno capisce che viene usata in modo strumentale, tante volte in modo negativo. Allora io dico, provo a spostare il discorso per capirci. Quando parliamo di verità, verità è un'altra parola bellissima e ambigua, perché poi... Ma come la misuriamo noi la verità? Sulle dichiarazioni, sui principi, su certe cose? È inverificabile. Però c'è un qualche cosa nella fede in Gesù Cristo, intendo dirlo, cioè di verificabile, chiaro, che Gesù Cristo ha detto, e cioè dai frutti si vede la bontà dell'amore. Se noi provassimo a legare la parola verità ai frutti, se noi lo avessimo fatto, se noi Chiesa lo avessimo fatto, se noi cristiani lo avessimo fatto, tanti orrori che abbiamo fatto in nome di Cristo in questi 2000 anni non li avremmo fatti. Perché se dai frutti si vede la bontà dell'albero, se lo prendo sul serio, non è mai possibile in nessun modo infierire su un fratello, buono o cattivo che sia. E se una verità mi porta a infierire su qualcuno in difesa di quella verità, lì Gesù Cristo non c'entra niente. E ci prende l'ambiguità della parola verità. Ecco. La parola amore è lo stesso, perché tante volte viene contrabbandata per tutte altre cose. Ecco. Allora io dico, qual è il punto che ti può in qualche modo, se non altro, limitare molto l'ambiguità? Il gesto applicato. Ecco. Il gesto applicato ti dice che quello è amore. Poi certo resta potrebbe esserci qualcosa di strumentale dietro, potrebbe esserci anche qualcosa di antico ancora lì, però l'antichità è molto ridotta, intanto il gesto c'è. L'origine delle paure, questo bisognerebbe chiederlo a uno psicologo, a uno psicanalista, perché le origini della paura, io credo che sono insite nel nostro modo di essere proprio, non tanto, credo, come essere umano, cioè con le caratteristiche, sì, sarà forse anche per quello, ma io credo che sia legata all'individuo, proprio in sé, al senso dell'individuo, perché l'individuo di per sé è quella realtà che si distingue da tutte le altre. Questa distinzione è un qualcosa che uno sente come proprio e c'è una, credo, una paura inconscia nei confronti di quello che sta al di là del proprio individualismo. L'esempio che avevo fatto prima, un vecchio racconto di quello che nasce e che sente battere e che vuol difendere la sua, è quello lì, perché sente battere e ha paura, cosa succede. Il coraggio di dire, andiamo a vedere cosa succede. È già un passo avanti, molto avanti, bisogna aver già maturato tante cose. Si può fare un altro esempio, è come se, non so, uno nasce in una radura ben calpestata con tutti i servizi, con la casa, la tenda, eccetera, ecco, stai qui e qui stai tranquillo. Ed è per andare poi a entrare nella giungla e andare a vedere, a esplorare, bisogna sentire il fascino della giungla, ma uno c'ha timore, c'ha paura, poi magari vince la paura e ci va. Però uno può essere tentato a dire io non mi muovo dalla radura, io sto qui tutta la vita. Questo è, poi sono cose che possono essere legate a tante spiegazioni anche evangeliche, perché il discorso dei talenti, la parabola dei talenti, può essere trasportata qui sopra. Cosa significa nascondere il proprio talento? Significa paura di aprirsi agli altri, cioè di farlo rimbalzare il talento. Lo tengo per me, lo tengo lì, io non lo perdo, sto tranquillo. Sei tranquillo ma non vivi, la tua vita non c'è. Perché tu avevi un'opportunità di vita, non l'hai messa in relazione, sei rimasta chiusa, prigioniera. Io credo che sia abbastanza istintivo l'origine di questa paura. Il fatto che il nostro cammino dovrebbe portarci a superarla. Naturalmente poi lì dipende moltissimo dall'ambiente che abbiamo intorno. È chiaro che chi nasce in una casa benedetta dove c'è molto amore che viene espresso e quindi cresce con questo amore intorno, probabilmente più facilmente perde la paura dell'incontro con l'altro. Se invece uno nasce in una casa ostile dove il trattamento reciproco è sempre complicato, così uno può tendere di più a difendersi.
Amo? A tempo, l'amore è sempre. Quella lì ci siamo di scarsia invece, no? Persone che magari convivono insieme per anni, si sposano con se li tiene con loro, gli altri finanze si separano.
Perché poi ci sono semplicemente dei consigli. essere utili, raccontare la mia testa, la domanda è questa, so cosa succede, cosa c'è da fare, queste cose dovrei fare, dovrei vedere nei momenti che ti chiesi, basta per esempio, perché non facciamo così, facciamo anche noi dei voli biologici, per imparare a domare, ma questi succedono in pratica, soprattutto e lavora la cosa suggerisce in questa comunicazione che la sarebbe potuto fare e anche nel presente dell'anno.
Dato da quest'ultima, una domanda così, quali suggerimenti dare ai preti non l'ho mai ricevuta. Ma suggerimenti se ne potrebbero dare tanti, bisogna un po' vedere anche a che distanza, cioè nel senso, posso dare dei suggerimenti per delle cose che si possono dire subito, così io ho dei suggerimenti per trasformazioni a distanza, eccetera. Per esempio, se voglio parlare di amore a tutto campo, è un suggerimento che si può dare ai preti di sposarsi, per esempio. Cioè trasformiamo le antiche, no, ma io adesso questa ovviamente è una battuta così molto banale, però voglio dire che tutto sommato l'antico questio preti sposati o non sposati, io credo che dovrebbe essere ripensato, perché io credo che nel futuro della Chiesa istituzione, io credo che la figura del prete sposato potrebbe rivitalizzare tante cose, mentre invece, poi si può discutere anche se la figura del prete celibe ha avuto un significato nella storia in certi tempi, però oggi io credo che sarebbe opportuno veramente ripensare quello. D'altra parte, questa è una di quelle questioni che non è mica inaffrontabile, basta pensare che la Chiesa cattolica di rito greco, cioè i preti sposati, vuol dire che allora non... e difatti, per esempio, una cosa che a me mi ha molto meravigliato, quando ho letto forse di 20 anni fa c'è stata un'istruzione sulla figura del prete ufficiale, credo della non so di quale congregazione, ma sono comunque ufficiale, in cui parlava del prete e diceva in pratica poi che sono proprio una conclusione, diceva che un prete sposato non può essere un buon prete. Però io dico, se i preti cattolici di rito greco sono sposati, un'istruzione del genere dice che sono tutti cattivi preti. Ma è questa l'intenzione, è vero. Cioè, a proposito di ambiguità, lì ci sono delle ambiguità che dovrebbero essere affrontate secondo me. E per il resto invece sul piano così di... chi sono io? Me meschino per dare i suggerimenti, il preti su che cosa devono dire. Io credo che ci sono dei preti illuminati che sono fin troppo bravi a parlare di queste cose in modo adeguato alla propria esperienza e magari anche andare a collaborare dei laici sposati che hanno questa esperienza, perché possono esserci testimonianze accanto a certe cose. Io certo non sono tutti così purtroppo, però ce ne sono. Questo forse dipende più dal temperamento personale di ciascuno, che dal suo stato. Comunque non so cosa dire adesso, perché è un argomento che sarebbe troppo importante e complesso, bisognerebbe forse entrare in merito con un po' più di respiro, un po' più di tempo, perché veramente questo problema qui, io l'argomento coniugale l'ho trattato abbastanza a fondo, in particolare nel libro La morale coniugale scompaginata, entra in merito e non entra in merito ad altro, proprio di morale coniugale, l'ambiente coniugale, eccetera, eccetera. Però io credo che la problematica in genere, la problematica sessuale, perché in genere coinvolge anche i preti ovviamente, cioè il celibato, cioè la castità, cioè questi altri discorsi qui, vada tutta un po' ripensata. Vada tutta un po' ripensata, perché ci sono certe evoluzioni che veramente cambiano la realtà. Io ho partecipato qualche giorno fa a un convegno con Molari e Mancuso. E Molari, Carlo Molari, parlava in particolare del fatto che la realtà, tutta la realtà, a cominciare appunto anche la verità, la rivelazione, va inteso tutto in modo dinamico, e cioè in modo evolutivo. Ed è così. E d'altra parte, appunto, l'argomento adesso sarebbe troppo grande per ampliarlo, però faccio un riferimento ai Vangeli che lo dimostra come. E quindi le stesse cose non hanno più lo stesso valore col passare del tempo. La verità, bisogna aggiornarsi continuamente per restare verità. Mi piace dire, nei paradossi, che la verità di oggi, se resta ferma, se resta statica, domani è un po' meno vera. Ecco. La frase evangelica è quella di Gesù che dice: le cose che ho fatto io le farete anche voi, anzi ne farete di più grandi. Credo che quasi nessuno prenda sul serio questa frase. Qualcuno dice che adesso qualcuno fa cose più grandi di Gesù Cristo. Sì, signore, se prendi per buono il fatto evolutivo, cosa significa? Significa che Gesù è vissuto in un ambiente con un grado di maturazione che consentiva certe cose. E lui, uomo in pienezza, ha espresso in quell'ambiente, quello storico dove lui viveva, quelle cose. Ma l'evoluzione dei tempi porta a possibilità diverse. E allora, se oggi vivesse Gesù Cristo, alcune cose, farebbe alcune cose che allora non ha fatto, che possono poi essere valutate in modo così, ma più grandi nel senso che sono cose. Ecco, lui le farebbe? Sì. Perché? Perché i tempi consentono delle cose. E allora, siccome tutti i seguaci di Cristo sono chiamati a fare come lui, ciascuno per quello che può, questo è possibile. Ma è possibile, questa frase è comprensibile solo se si intende in senso evolutivo la rivelazione. Se si intende in senso statico, non è comprensibile. E quindi, ecco, io credo che non può ripensare questo. Non saprei dire altro. Il fatto delle ti amo, sì, certo che quando io dico ti amo, lo dico per sempre. Poi domani magari avrò cambiato idea e dirò, vabbè, mi sono sbagliato, vabbè, parlarsi. Ma nel momento che lo dico, come mai poi tanti allora cambiano idea invece? Questa è una tragedia, dal punto di vista coniugale, è la tragedia del nostro tempo. Perché? Ma è un po' quello che dicevo prima. Perché per imparare un mestiere uno è disposto a... Per imparare niente, sembra quasi che non c'è da imparare niente. La tendenza oggi è provare, convivere. Però se pigliamo l'amore come esperimento, il matrimonio come esperimento, il fallimento c'è. Perché se uno dice, vediamo come va, poi se ci sono delle difficoltà lasciamo stare. Guarda, lascia stare subito, perché le difficoltà ci saranno certamente. È escluso che non ci siano difficoltà. Come fa a non esserci difficoltà? Se tu dici, guarda, noi camminiamo insieme, se ci saranno delle difficoltà le affrontiamo insieme, cerchiamo di superarle. Può darsi che ci riesci. Però... Allora, qui bisogna chiarirsi bene le idee su cosa significa matrimonio, perché siamo troppo legati a un aspetto esteriore formale, come se il fatto che due persone in chiesa dicono sì, vabbè, allora è cambiato tutto. Lì non è cambiato niente. Il sacramento in sé vale come segno, appunto, il segno visibile di una realtà invisibile, vale come segno, ma di qualche cosa che c'è. Se quel qualche cosa non c'è, il sacramento è semplicemente un sacramento frustrato. Non c'è niente, non c'è niente. E quello che, credo l'altra volta ho fatto un esempio di quella, c'era una pubblicità radiofonica del digestivo Antonetto, di quei due davanti al prete che stanno sposandosi, il prete recita la formula e lei gli dice, ho mal di stomaco, l'altro il digestivo Antonetto, beh, ma come si fa senza acqua? Non si può masticare davvero? Sì, vabbè, allora dammelo, lo vuoi? Sì, ma lo vuoi davvero? Sì! Mi dichiaro marito e moglie. Ecco, allora io mi domando, ma quanti sì sono detti al digestivo Antonetto o a chi per lui invece che detti a quello che stai facendo? Quello cosa significa? Allora, che cos'è il matrimonio? Il matrimonio è scelta di una persona per andare insieme non si sa dove e per fare insieme non si sa che cosa. E allora? Però lo facciamo insieme. Il punto chiave è la scelta insieme. Noi decidiamo di vivere insieme la nostra vita. Qualunque altra cosa è subordinato al fatto insieme. Allora ci sono difficoltà, le affrontiamo insieme. Il matrimonio viene rotto quando non c'è fedeltà a quell'insieme. Non voglio più insieme a te. Vabbè. Credevo che insieme a te riuscire a una cosa che non ci riuscì tempo, anzi, fallimenti ci sono. Però è quello. Allora se uno si mette in testa quello, pensa di tutto quello che vuoi, fai pure gli esperimenti, fai pure quello che ti pare, però il matrimonio non comincia finché non c'è questa scelta consapevole di insieme fare questo. Quando c'è questa scelta, beh, in linea di massima credo che raramente si sfascia, perché poi insieme una cosa. Io voglio farvi un esempio, perché è talmente bello che lo faccio sempre, può darsi pure che l'abbia già fatto anche qui altre volte. Ma è una dimostrazione di come l'amore si coltiva e anche si crea coltivando. Uno dice, ma come? Prima, no, sì, prima coltivi e poi nasci. Ed è un episodio della mia famiglia, una cugina di mio padre. Poi era più vecchia. Questa donna aveva una madre terribile, un vero e proprio generale che comandava, e questa madre terribile le ha scelto un marito e ha deciso chi doveva sposare, e questa non voleva, perché piaceva un altro, ma insomma non voleva. E allora questo lotto furibondo puntava i piedi, niente, è arrivata che il giorno del matrimonio, vestita da sposa, lei a un certo punto dice alla madre, io non lo stesso. E la madre parte, molla uno scapaccione e gli dice, tu vai in chiesa, è lo stesso. E lei ha chinato il capo in nome dell'obbedienza. È andata in chiesa, si è sposata. È cominciata la loro vita, come si usava allora, eccetera, 5 figli. Cresciuto questi 5 figli, la famiglia felice. Due le cose, questi figli crescevano, eccetera. Arrivato dopo 20 anni del matrimonio, questa donna, di famiglia molto religiosa, come si usava loro, anche se magari un po' più di eccetera, ha cominciato a avere degli scrupoli. E dire, ma io non sono sposata. Io non volevo. C'è poco da fare, il codice di diritto canonico dice se manca consenso il matrimonio non è valido, io non sono sposata. Ha cominciato col parroco, con altri preti, è andato dall'arcivescovo e tutti a dirle ma no, ma insomma, cosa dice, così dice. Ma come? Ha litigato con l'arcivescovo, ha detto, ma lei non conosce il codice di diritto canonico, io non sono sposata e non voglio continuare a convivere con un uomo che non è mio marito. Insomma, dopo 20 anni, no, perché momento, non ho detto questo che era quello fondamentale, no, perché questa donna, dopo un po' di tempo, siccome questo uomo era un uomo amabile, veramente, che lo sapeva che lei non voleva, eccetera, però si è sempre comportato molto bene, in modo tale che a un certo punto, dopo diversi anni, lei si è accorta che tutto sommato si era innamorata di suo marito. Sentiva proprio questo trasporto per lui, per quest'uomo, che ha capito che quanto valeva e lo ha capito sul campo, e lei diceva, io amo mio marito, ma non voglio continuare a convivere, cioè amo quest'uomo, non è mio marito, non voglio continuare a convivere con lui. Insomma, dopo 20 anni, a un certo punto, una mattina, sono usciti in corteo, 2 genitori davanti e 5 figli dietro, sono andati in chiesa a sposarsi, un'altra volta, e c'è. E hanno celebrato il matrimonio dopo 20 anni. E i figli molto spiritosi dicevano, noi non siamo figli dell'amore, siamo figli dell'obbedienza. Ma una famiglia felice. No, questa dimostrazione che l'amore si può creare, si può costruire se il comportarsi come se è creativo, è positivo. Ecco, questo si può dire il contrario del fatto che uno parte così. E io la trovo bellissima, la trovo bellissima, quando posso la racconto, perché una cosa no, a me mi allarga il cuore, ecco, questo ricordo. Adesso non ci sono più, cioè non c'è più questo, ci sono. Ecco,
credo che ora sono. Approfittiamo. No.
Per me, io andiamo avanti, io non ho problemi,
No,
io non
ho problemi. Qualcuno che ha delle opinioni, domande. Per molte di queste cose, comunque, più o meno tutte, le troviamo dentro a quei testi, a quei libri che ci sono in fondo alla Chiesa, chi volesse. Noi ringraziamo Don Stern perché privilegio di avere per primi l'ultimo suo scritto, La felicità in pietra di cristiano, l'ha dichiarato oggi pomeriggio a Milano, è venuto qui, me l'ha messo in mano la prima
volta. Beh, lì la terza parte è in gran parte dedicato a... perché è un libro che è un po' una confessione anche, perché io credo che l'unico modo per fare un discorso oggettivo è parlare di se stessi. Perché quando uno fa un discorso cercando di dire come se fosse lui distaccato, non coinvolto, eccetera, in realtà sono tutte teorie. Invece l'unico discorso oggettivo è dire io ho fatto questa esperienza. Non so se serve a qualcuno riflettere, bisogna vedere se può calzare in qualche cosa qua e là, ecco, eccetera. Però almeno non è un discorso teorico, ma un'esperienza, ecco. E lì c'è molto, la terza parte è molto sull'amore coniugale, anche sul nostro rapporto e non solo sul nostro.
I nostri discorsi completi, rischiano di essere teorici. pur avendo dei contenuti validi, esperienze certo. Che raccogliamo, eccetera, qui si sente che l'esperienza di sfruttare. Poi serenamente, sì. Bella, insomma, come.
Ma perché? No, c'è differenza tra c'è il banco e la vita. Sì. Perché i freddi hanno capito cosa dice il banco. Il voto di casa. No, sono guardi. No, guardi.
Posso dirne una? Non mi ricordo chi l'ha detta, ma me la ricordo, è venuta fuori in un congresso di teologia, dove qualcuno come risposta ha detto, beh, ma la differenza è questa, che un monaco che ha fatto voto di castità, che non rispetta il suo voto di castità, fa le corna al Padre Eterno. Un prete che non rispetta il celibato fa le corna al vescovo. In fondo mi pare una risposta abbastanza efficace. Cioè, no, la differenza si impegna che il prete si impegna a non sposarsi. Questo è il succo. Per poter gestire il suo essere prete da solo, perché ha una sua importanza, Non ha una sua importanza, e ve lo posso dire anche qui come esperienza. Noi siamo vissuti per molti anni, quasi 20 anni, cioè 20 anni, insomma, in una comunità di famiglia. Adesso questa comunità ha trasformato la comunità in una comunità di famiglia dove avevamo le nostre preghiere del mattino e della sera, e dove naturalmente spesso c'erano ritardi, spesso c'erano delle cose eccetera. E noi ci siamo resi conto di una differenza sostanziale, che in un convento di monaci, di frati, eccetera, per esempio, all'ora della preghiera, ciascuno risponde a se stesso, perciò il fatto di arrivare in ritardo è molto scorretto, perché uno deve organizzarsi in modo che poi arriva lì. Ma in una comunità di famiglie, con i figli, capitano all'improvviso delle cose, dei momenti, uno non può, non fa, eccetera, allora che devo fare io? Io ho un impegno, da una parte per andare, per trovarmi lì puntuale possibilmente, perché avevamo delle regole anche che ci diceva questo, però dall'altra parte c'è una necessità, e questo, quindi la famiglia indubbiamente condiziona molto, quindi d'altra parte io dico sì, condiziona molto, ma non condiziona solo in senso negativo, io credo che condiziona anche in senso positivo, perché rende certe cose più esperienziali, meno teoriche, e fa toccare con mano certe cose. D'altra parte esiste un esempio, appunto, di preti sposati, quindi vuol dire che è possibile.
Bene. Voglio ringraziare per essere presente Padre Bernardo, Don Marco e Don Massimo, 4 preti che non si raccontano così, è veramente, no? Non comune. Per ringraziare, e come ricordo, Tonio e Giulia, e noi solitamente in questa occasione diamo questo pieghevole con il Cristo e l'icona della Madonna che dona il bambino. E io a nome vostro dico davvero grazie per questa presenza così preziosa, per le riflessioni così profonde, le cose dette anche in un certo modo. È bello poter vivere degli incontri e condividerli così. Concludiamo con il pensiero e l'augurio di rivederci, perché sicuramente adesso sta scrivendo un altro libro molto bello, e magari chissà che non sia l'occasione per venire a condividerlo. Facciamo questa domanda.
Condividiamo lo stesso cibo, attento alla stessa sorgente. per parlare lo stesso Padre che ci rende vivi. Poi, in piedi, fianco a fianco, condividiamo lo stesso spirito, gli stessi pensieri, che una volta ancora ci uniscono nella amicizia, l'unità e la pace.
Per questo diciamo insieme la preghiera del cristiano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci conceda una notte tranquilla e un sonno ristoratore. Andiamo in pace. E grazie e auguri di cuore ancora per la vostra vita, no, parmigiana.